Vado a una domanda sul tempo della fine da parte di Giuseppino. Dice: cari fratelli, ho una domanda. Quelli che si siederanno sui 12 troni, a cui verrà data potestà di giudicare, e che giudicheranno le 12 tribù di Israele, e sarà la sposa di Cristo, di sicuro ad avere questa autorità, Luca 22:30, Apocalisse 20, verso 4, anche in 1 Corinzi 6, 2 e 3 è scritto che i santi giudicheranno il mondo e gli angeli. Quando avverrà questo? Nel giudizio del trono bianco o sulla nuova terra? Perché Gesù nel passo analogo a Luca 22:30 dice, Matteo 19:28, Gesù disse loro: in verità vi dico che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sederete su 12 troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Matteo 19, 28. E dice lui: deve essere per forza al trono bianco, correggetemi. È vero che Giovanni vede prima il giudizio e poi nuovi cieli e la nuova terra. Ma questo non vuol dire che sia cronologico, nel senso che Giovanni vede la nuova creazione già esistente, non vede che dopo il giudizio Dio la crea. Quindi al trono bianco il Signore ha già fatto la nuova creazione e questo potrebbe spiegare Matteo 19:28. Spero mi sono spiegato meglio. Dopo che vi feci il primo messaggio nel mio cuore mentre meditavo, ho ricevuto una visione del giudizio, il Signore che è il giudice, la sposa di Cristo, la sua giuria. Non so voi cosa ne pensate, il Signore vi benedica. Allora, fratello Giuseppe, questo giudizio di Matteo 19, 28, nella nuova creazione, Gesù dice ai discepoli: voi sederete su 12 troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Questo quando succede?
Beh, durante il tribunale di Cristo,
Il trono bianco?
no? No, quello è il tribunale di Dio.
Questo è il tribunale di Cristo?
Questo è di Cristo.
E perché? Come mai?
E perché Gesù ha detto, voi siederete su 12 troni, ha detto, cosa Matteo 29, Matteo 19 e 30, no? Giudicando le tribù di Israele.
Però al tribunale di Cristo saranno giudicati i cristiani, non sono i cristiani seduti sui troni che giudicano, è il Cristo che giudica tutti i cristiani.
E quello è Cristo, i cristiani seduti sui troni. Cioè Cristo è, loro sono il corpo di Cristo. Cioè non è che Cristo ci giudica lui, solo lui. Cristo ci giudica attraverso il suo corpo, la Chiesa. Per
Il
questo
tribunale di
dice voi
Cristo
siederete su 12 troni a giudicare.
è subito dopo il rapimento, quando i cristiani vanno nel cielo, e Paolo dice: tutti dobbiamo comparire al tribunale di Cristo per ricevere una corona o ricevere niente.
Sì,
Come possono i cristiani giudicare se loro stessi devono essere giudicati?
dunque, dopo il rapimento, il primo giudizio viene da Dio e Cristo, che la Chiesa viene, la Chiesa sposa viene prescelta da tutti quelli che vengono rapiti, perché vengono rapiti tutti, Filadelfia, Laodicea, tutti quanti. Vedi Daniele, se tu vedi Daniele 12, 2 e 3. Cioè, alcuni vengono rapiti a gloria eterna, altri vengono rapiti a vergogna eterna. E allora che succede? Appena c'è il rapimento, vediamo in Apocalisse 19, 7 a 9, che c'è il matrimonio di Cristo. E chi è che si sposa con Cristo? E appunto c'è il tribunale di Cristo, lì comincia lì, non finisce lì, ma comincia lì, che la Chiesa sposa viene prescelta dalla Chiesa non sposa. Si sposano, si matrimoniano. Dopo c'è Armageddon, verso 11, siamo Apocalisse 19.
La chiesa sposa viene prescelta dalla chiesa non sposa?
No, non ho detto questo.
Cosa hai detto?
La Chiesa sposa viene prescelta da Cristo,
Da
non
Cristo.
dal corpo di Cristo, che siamo noi, non dai santi seduti sui troni che non sappiamo chi sono. Prima c'è il Signore, prima preseleziona, separa, sceglie la sua sposa. Dio
Sì,
e Cristo, che è la stessa
sì, sì.
persona.
Ognuno riceve una corona o riceve il titolo di
Una
sposa?
volta, sì,
Sì,
una
giusto.
volta che la Chiesa sposa è prescelta, ecco che saltano, insomma, dopo 30 giorni di festa, che c'è una festa che dura 30 giorni,
Sì.
mentre sulla terra c'è l'ira di Dio, Daniele 12, 11 e 12, 30 giorni, sì. L'ira di Dio sulla terra, inferno sulla terra, l'ira di Dio, mentre in cielo c'è il paradiso, c'è la festa delle nozze dell'agnello. Dopodiché questo culmina che la sposa monta a cavallo e li vediamo sbucare nella stratosfera seguendo Gesù su cavalli bianchi, mm-hmm. Apocalisse 19 e 11, ed è Armageddon. E questo è l'inizio del tribunale di Cristo.
Come l'inizio? Se tutti i cristiani...
Non sono i santi che giudicano chi è la sposa, no, non è la democrazia in cielo. E quello è il tribunale di Cristo che giudica Cristo e basta.
Giusto.
Deve scegliere la sposa, è uno che
Corretto,
giudica,
sì.
Cristo Dio.
Sì, ma giudica tutti i cristiani. Alcuni saranno sposa, altri no. Alcuni avranno corone, altri no.
Sì, sì, sì.
Tutti
sì,
i cristiani vengono giudicati a quel tribunale.
In quel momento lì, cioè dopo, una volta che la Chiesa sposa è ufficialmente Chiesa sposa, ecco che viene, e poi viene Armageddon, ecco che viene materializzata la promessa di Gesù, Matteo 19, 29 e 30,
va bene. 28, Matteo 19, 28.
Dove dice, Gloria, dove dice, vi siederete su 12 troni a giudicare?
28.
Il 28, ecco. Quindi non è la Chiesa seduta sui troni che giudica quando la Chiesa sposa viene prescelta, no, non è la democrazia.
Giusto, sì.
È solo Dio Cristo, Cristo Dio. La Chiesa sposa è prescelta. E allora a quel punto viene Armageddon. La Chiesa sposa segue Cristo ad Armageddon, Apocalisse mm-hmm. 19 e 11, a distruggere la bestia, l'anticristo, e poi l'anticristo va nel lago di fuoco, verso 20. Va bene. E lì si passa al nuovo capitolo, Apocalisse 20. Cosa abbiamo? Prime tre scritture, abbiamo il diavolo imprigionato.
Sì.
Ciao, fuori commissione, fuori gioco. Mm-hmm. E al verso 4 cosa abbiamo? Abbiamo i troni dei quali Gesù parlava in Matteo 28.
Sì.
Che dice vi siederete su 12 troni. E dov'è? Perché parlava ai 12, che poi erano anche 11. Mm-hmm. Però diciamo tutti gli altri, Abramo e tutti gli altri, si siederanno anche su troni. Questi sono i re, le regine, i principi attraverso i quali Gesù regnerà nel millennio.
Insomma.
E lì c'è il giudizio della Chiesa, fatta dal Tribunale di Cristo, però chi giudicherà? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli, dice in Primo Corinzi.
Ma stiamo nel millennio, no? Qui siamo nel millennio, Apocalisse 20, verso 4, che la sposa è seduta su troni e sta giudicando.
E giudica la Chiesa.
Giudica chi? Perché sono già stati tutti giudicati prima dell'Armageddon.
E allora chi giudicano? Vuol dire che non tutti sono stati giudicati, perché Gesù giudica coloro che nessun altro può giudicare, cioè chi è la sposa.
Sì.
La sposa mica la scegliamo noi, eh? Non
no.
È democrazia.
No, no,
votiamo
no.
Chi deve sposarsi con Gesù. Non
no,
è così.
No,
no. Non è democrazia in cielo, ok? C'è monarchia. Allora Gesù sceglie la sposa. Dio sceglie la sposa. Allora c'è un matrimonio di 30 giorni in cielo, culminato in Apocalisse 19, 7 a 9, la sposa si sposa. Okay. Però a chi giudicano questi qua? Che Gesù dice, vi siederete su 12 troni a giudicare le tribù di Israele, che poi sono troni saranno quanto Dio vuole, non lo so, migliaia, decine di migliaia, non si sa. Cioè ogni figlio di Dio fedele avrà un trono.
Sì.
Chi sono i fedeli? Lo sa Dio, non lo so io.
Mm-hmm.
Va bene, allora quelli sono, diciamo, quando questi dovranno sedersi sui troni a giudicare, questo è Apocalisse 20, verso 4, se volete lo possiamo leggere.
No, l'ho capito.
Questa è la Chiesa che giudica a chi?
A chi?
Giudica.
Quello non l'ho capito, ma a chi stanno giudicando?
Paolo dice, Primo Corinzi 6, lo leggi 2, dice, noi giudicheremo angeli. Chi sono questi angeli?
Gli angeli caduti?
No, ma anche i cristiani sono angeli, perché ha detto Gesù che la resurrezione noi siamo angeli.
E quali cristiani?
Quali cristiani?
Sì, tu dici che
quelli
la sposa...
Quelli che non sono sposa.
Ma sono già stati giudicati dopo il rapimento? Perché devono essere giudicati di nuovo?
No, dopo il rapimento è Gesù che giudica per scegliersi la sposa.
Sì.
Va bene, e c'è un intermezzo qui, tra quel punto lì e il giudizio della Chiesa sposa fedele sugli altri c'è un intermezzo che si chiama Armageddon. Quindi matrimonio, Apocalisse 19:7, Armageddon, Apocalisse 19:11, e giudizio dei santi, Apocalisse 20 verso 4.
E perché non può essere questo giudizio di Matteo 19:28, dove Gesù dice ai discepoli: voi sederete su 12 troni, perché non può essere il trono bianco dopo il millennio?
No, lì quelli che non sono salvati, quelli che non hanno la salvezza, non hanno la salvezza di Cristo.
Non possono giudicare quelli?
No, perché lì non è, diciamo, incarico dei santi giudicare, perché lì il giudizio di lì dovrei giudicare, saranno giudicati quelli che vanno al lago di fuoco. Questa è una cosa che io né nessun santo vuole avere. Chi sono io per mandare all'inferno uno? Quello è solo Dio c'ha la saggezza di far questo. Che neanche gli angeli in cielo, neanche gli angeli in cielo hanno la saggezza di sapere chi deve andare a bruciare all'inferno. Solo Dio.
Ok, quindi solo Dio può giudicare al trono bianco perché è un giudizio di condanna all'inferno. Nessuno può decidere questo?
Inappellabile.
Ok, ho capito. Allora torniamo a Matteo 19:28. Dice Gesù: nella nuova creazione voi sederete su 12 droni. Cos'è la nuova creazione?
Beh, la nuova creazione comincia al rapimento, perché quando tu vieni rapito, diciamo, tu sei una nuova creatura, tu sei un angelo di Dio, un arcangelo, sei la sposa di Cristo, sei quello che Dio decide, insomma, ecco.
Quindi il millennio è nuova creazione?
Certo, millennio, nel senso che esiste la nuova creazione degli angeli, della sposa di Cristo. I regnanti, ci saranno re, sacerdoti che regneranno nel millennio, lo vediamo Apocalisse 5, 9 e 10.
No, in Apocalisse 11, dopo il rapimento, dice che il regno è passato al nostro Dio, quindi sì, può essere chiamata nuova creazione,
Certo.
il millennio. Però perché dice qui: vi sederete su 12 troni per giudicare le 12 tribù di Israele? In che senso le 12 tribù di Israele saranno giudicate durante il millennio?
Giacomo 5, 5, 1, 1, 1, Gloria. Gloria adesso te lo dice.
Ok. Giacomo
Questa è
1:1.
la faccia. Angela, ti ho detto che Gloria ti risponde.
Sto aspettando.
Giacomo 1:1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute. Giacomo 1:1.
Allora, qui Giacomo sta parlando a chi? Ai cristiani, sta
Sì.
parlando. E com'è che li chiama Gloria? Questa
12 tribù che sono disperse nel mondo.
è una cosa che molte chiese non capiscono. Loro vedono i 144.000 delle tribù ebraiche e dicono sono ebrei. Non sono ebrei, sono quelli di Giacomo lì. Chi
Sono
sono quelli di
cristiani?
Giacomo? Sono 12 tribù israelitiche cristiane che Giacomo scrive questa epistola. E Giacomo chiama i cristiani dispersi nel mondo le 12 tribù di Israele. Noi siamo le 12 tribù di Israele spirituale, io e te.
Quindi Matteo 19,
Verso
28.
2 dice: fratelli miei.
Certo, quindi sta parlando ai cristiani.
Cristiani, quindi Matteo 19, 28, dove i discepoli saranno seduti su 12 troni per giudicare i cristiani?
Sì, tutti, gli ebrei che sono diventati cristiani e i cristiani, alla fine ci sarà solo il corpo di Cristo, mica in cielo ci saranno ancora 12 tribù di ebrei, ebrei e loro sperano gli ebrei, capite? Ci sono diverse denominazioni al mondo, cioè, ci sono la denominazione dei cattolici, dei protestanti, degli ortodossi e degli ebrei, ebrei ci sono anche la denominazione di Mosè, di Israele. Ma invece la Bibbia dice no, dice che Israele in Apocalisse 11 Gerusalemme viene chiamata Sodoma ed Egitto, Gerusalemme. Quindi la terra è cosiddetta santa, non è mica troppo santa. E no, perché hanno crocifisso il Signore, non si sono pentiti, non sono santi per niente. Sono santi solamente per gli autobus turistici, gli aerei pieni di turisti che vanno lì a comprare l'olio di
Ah,
Israele,
sì.
la sabbia dove Gesù forse ha camminato, capito? Tutte quelle cose lì. Ma Israele, Apocalisse 11, lo chiama Sodoma Sodoma ed Egitto.
Parlando di Israele,
Gerusalemme.
Parlando di Israele, proprio di ebrei, questi quando e dove saranno giudicate e da chi?
Allora, al rapimento, dice in Zaccaria 12, dice io, Zaccaria 12 e 14, gli dice io verserò il mio spirito di grazia e guarderanno a me che mi hanno trafitto. E lì si converte Israele. Quando è che avviene Zaccaria 14, 12 e 14? Avviene in Apocalisse 11, questo è l'incrocio. Apocalisse 11 suona la settima tromba, Apocalisse 11 verso 15, suona la settima tromba che Primo Corinzi 15, 51 e 52 ci dice che è l'ultima, la settima tromba è l'ultima, Primo Corinzi 15, 51 e 52. Dice che l'ultima tromba è il rapimento, ci dice. Mm-hmm. E quando suona l'ultima tromba, la settima, Apocalisse 11, 15, va bene, suona la tromba del rapimento. E lì, vediamo un paio di scritture prima, Israele si converte. C'è un terremoto, 7.000 muoiono, siamo in Apocalisse 11, verso 12, 13, 14, lì.
Sì.
C'è un terremoto, 7.000 muoiono, il resto dà la gloria a Dio. Perché? Perché verso 15 suona la tromba, c'è il rapimento. Israele vede il rapimento e dice, caspita, è Gesù. Sì che è Gesù. Abbiamo crocifisso Gesù, sì. Il nostro Messia, sì. E allora ci sarà un grande pianto. Infatti Gesù dice, Matteo 24, 29, dice, quando io ritorno per il rapimento, ci sarà un grande pianto nel mondo. Lo vediamo anche Zaccaria 14, rapimento, ancora grande pianto. Perché? Perché Israele è isterico delle lacrime. Noi sono 2000 anni che malediamo il nome di Cristo. In Israele il nome di Cristo è una bestemmia. Lo usano per bestemmia.
E questi che si convertono quando vedono che Gesù torna e rapisce i cristiani e si converte nello stesso secondo, viene rapito?
No.
Un ebreo che vede il rapimento e si converte.
Viene convertito, ma non viene rapito.
Non viene rapito.
Ma no.
Altrimenti non piangerebbe,
ma
dice
no,
grande pianto.
Ma no, deve entrare nel millennio, deve entrare.
Ah, quello vive nel millennio.
Vive nel millennio. Ce l'hai quella scrittura?
Sì.
Grazie.
Zaccaria 12, 10.
10, ecco. Scrivetelo, fratelli.
Zaccaria 12, 10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito.
Perché? Perché
Zaccaria 12, 10.
Capiranno che hanno trafitto il figlio di Dio e faranno cordoglio. In continuazione, dove si parla di rapimento, si parla di cordoglio. Matteo 24, 29, 31, cordoglio sulla terra. Capisci?
E questi? Allora, torno alla mia domanda, che gli ebrei, quando vedono il rapimento, si convertono, si pentono, però rimangono sulla terra. Hai detto che entrano nel millennio.
Il millennio.
Vivranno durante il millennio. E a un certo punto moriranno. Dove vanno?
E vanno come tutti i cristiani, vanno in cielo. Come tutti i cristiani.
Vengono
adesso
giudicati o non vengono giudicati?
E certo che verranno giudicati, ma siccome il giudizio del Tribunale di Cristo è iniziato subito prima di Armageddon, al rapimento, ciò non vuol dire che viene, diciamo, tolto del tutto, cioè c'è sempre un giudizio. Ebrei 9,27 dice, dato agli uomini una volta di morire e poi viene il giudizio. Mm. Il giudizio al trono bianco, conclusivo al trono bianco per i non salvati, è il giudizio del Tribunale di Cristo per i cristiani.
Quindi anche
non cambia niente, saranno giudicati come quelli di adesso.
Ok, quindi anche durante il millennio quelli che muoiono senza Cristo, senza convertirsi, vanno nell'Hades e aspettano il giudizio del trono bianco.
Sì, non cambia niente.
E quelli che muoiono convertiti, cristiani,
vanno dal
durante il millennio, andranno al trono di Cristo per essere giudicati.
Vanno a essere giudicati da Cristo.
Però dice che
lì per vedere se sono Laodicea o Filadelfia.
Però tu dici che quel giudizio sarà fatto dalla sposa, non da Cristo stesso.
Dalla sposa.
sarà sposa che giudicherà.
L'unica cosa che Cristo giudica da solo è per scegliere, prescegliere la sposa. Ma una volta che la sposa è prescelta, da allora in poi Cristo giudica la Chiesa di tutte le ere attraverso il suo corpo. Per questo che dice: voi siederete su 12 troni giudicando le tribù di Israele. Israele cristiana.
Sì.
L'Israele di Mosè non esiste più, esiste solo nella religione di Israele, ma nella Bibbia non c'è più quello, perché adesso la vera e unica Israele è l'Israele di Cristo, come dice Romani 2, 8 e 9, Romani 9, 27 e 28, che il vero ebreo adesso siamo noi, circoncisione dello spirito, circoncisione del cuore.
Quindi i cristiani che moriranno durante il millennio saranno giudicati al giudizio del trono di Cristo, certo, che è una continuazione,
certo,
e lo troviamo in Apocalisse 20, verso 4.
Lì c'è, diciamo, è più o meno l'inizio. È l'inizio, infatti, l'inizio, perché è quello di prima di allora è solamente la sposa. Perché non è che il tribunale di Cristo chiude i battenti e viene, diciamo, eliminato. Il tribunale di Cristo continuerà per tutta l'eternità.
Sì, ogni persona che muore,
certo,
deve essere giudicata.
E certo, uno che muore...
Ma non per l'eternità, perché dopo il millennio non c'è più morte.
Però c'è il giudizio.
C'è un giudizio e basta, non c'è più morte.
Non c'è più morte, però c'è il giudizio. Nel senso che ci saranno generazioni future a venire per tutta l'eternità, nasceranno e dovranno essere giudicati. Non c'è più morte, perché non c'è più giudizio del trono bianco, perché la morte e l'Hades vengono gettati nel lago di fuoco. Non c'è più la morte, non c'è più diavolo, non c'è più anticristo, va bene, però continua il giudizio di Dio, il giudizio di Dio, cioè Cristo, cioè attraverso il suo corpo, la Chiesa. Per questo dice: ho messo, voi siederete su 12 troni.
Mm-hmm. E dicevi che il giudizio del trono bianco, quello per i non salvati, non sarà un giudizio dove la sposa giudicherà, ma solo Dio.
Solo Dio, perché tu ti piacerebbe andare a decidere chi deve andare al lago di fuoco?
No.
E se fai uno sbaglio?
No.
E se mi mandi a me, che magari non me lo merito andare al lago di fuoco? Me lo merito, tranne Cristo.
Ti piacerebbe sedere, questa scelta, no.
Ti piacerebbe sedere, vediamo questo qui, lo mandiamo all'inferno? No. E aspetta che prego un attimo, vediamo. Ma forse sì, buttalo. Quell'altro no, mi sembra più peco. Quello solo Dio, solo Dio. Infatti il giudizio è già predeterminato dalle opere che avvengono in questo mondo. Non è che sarà... Non cambierà niente dopo che sono morti. Dopo che sono morti semplicemente raccolgono la pagella delle cose che hanno combinato.
Sì, credo che il sbaglio che facevo io, pensavo che dopo il rapimento c'è il giudizio del trono di Cristo, dove dobbiamo apparire tutti, dice Paolo in 2 Corinzi 5:10. Tutti i cristiani dobbiamo andare a quel giudizio, non per essere giudicati paradiso o inferno, no, ma solo per ricevere corone o ricevere vergogna.
Cioè Laodicea, Filadelfia.
Io credevo che quel giudizio si ferma lì. E poi una volta che tutti i cristiani sono stati giudicati, la sposa si sposa, Armageddon, inizia il millennio e non c'è niente. Però
quelli che muoiono nel millennio non devono essere giudicati.
Sì, è quello che non ho mai pensato, che Apocalisse 20, verso 4, è una continuazione del giudizio del trono di Cristo.
Beh, è un po' l'inizio del giudizio del corpo di Cristo, l'inizio. Perché quello di prima, credo che, come lo vedo io, è solo il giudizio di Cristo.
Ah, okay.
Perché sceglie la sposa. Una volta che ha scelto la sposa, apparentemente la priorità è di andare ad Armageddon a sistemare il diavolo.
Sì.
Va bene. Però appena fatto questo, con calma, c'è il giudizio, il tribunale di Cristo, dopo l'Armageddon, dopo Apocalisse 19, dopo che il diavolo è in prigione, Apocalisse 20, verso 1. Ecco che al verso 4 il giudizio viene dato ai santi dell'Altissimo. Adesso si siederanno su troni a giudicare quindi questi sono i passi.
Ho capito. Quindi la sposa che sarà seduta su 12 troni durante il millennio giudicherà su quelli che moriranno durante il millennio,
Sì, in
in quei 1.000 anni.
quei 1.000 anni, sì. Però c'è un se. Se durante i 1.000 anni, se qualcuno dei cristiani che vivranno in quei tempi, perché l'Apocalisse 20 ci dice che ci sarà una città dei santi, quindi c'è una città cristiana che sarebbe Gerusalemme, diciamo, geografica, diventerà ancora la città di Dio, dopo che si convertono. Allora, durante il millennio, a come lo vedo io, ci sarà ancora la sposa di Cristo, cioè quelli che muoiono durante il millennio, alcuni saranno prescelti come sposa di Cristo. E questi non saranno prescelti dalla Chiesa. La Chiesa seduta sul trono non presceglie la sposa di Cristo, no.
No, no, no.
Quindi durante il millennio, questo, a come lo vedo io, questo è un privilegio che Gesù riserva per sé. Non credo che li delegherà la Chiesa a scegliere la sposa di Cristo. Questo credo che Gesù continuerà a sceglierla lui stesso, secondo me. E loro giudicano tutti gli altri che quelli sono in grado di giudicare. Vabbè, adesso i cristiani di Filadelfia che predicano il Vangelo, vanno tutto, sono perseguitati dalle chiese dell'Odicea, le chiese mezze morte, le chiese che vanno in internet a maledirti, tu sei del diavolo perché tu non sei della mia religione. Quelli lì saranno giudicati dai cristiani perseguitati. Va bene?
E quando Gesù dice, solo per chiarire questo, in Matteo 19, 28, nella nuova creazione voi giudicherete, non è più logico pensare che la nuova creazione è il nuovo cielo, la nuova terra, non è il millennio che è comunque la vecchia creazione.
Ma la cosa più importante della nuova creazione è che tu diventi un angelo, che tu diventi o un angelo, chi diventerà sposa di
Sì,
Cristo.
tu
La
diventi
nuova
una nuova
creazione
creatura.
è tutto.
Sì.
È tutto, però vedi lì, non è che dici nuova creazione cielo e terra, ma non angeli, non fa questa differenza. La nuova creazione comprende tutto ciò che sarà nuovo, compreso la sposa di Cristo.
E dopo il nuovo cielo e nuova terra, che tipo di giudizio ci sarà e cosa farà la sposa? Dopo il trono bianco, dopo la
Stai
creazione
parlando
dei.
dopo millennio?
Dopo il millennio, dopo nuovi cieli e nuova
Ecco,
terra.
ripeto la domanda adesso.
La sposa giudicherà ancora e che tipo di giudizio? Su chi?
Beh, semplicemente, come lo vedo io perlomeno, da tutte le apparenze, io credo che dopo il millennio, nella nuova terra, la gente continuerà a vivere come nel millennio, solo che la terra sarà ringiovanita, sarà ricostituita, sarà purificata, sarà un enorme giardino dell'Eden, la terra.
Non ci sarà più la morte?
No.
E allora come saranno giudicati e
Beh,
cosa
saranno
succederà?
giudicati non pena la morte, ma saranno giudicati come adesso, come al giudizio di Apocalisse 24, il giudizio del corpo di Cristo. Saranno giudicati chi sarà Filadelfia, chi sarà Laodicea.
Cioè saranno giudicati senza morire? Però sarà la sposa a giudicare o no?
Sì, tranne il prescegliere la sposa di Cristo. Quello ci pensa Gesù
Sì,
direttamente.
giusto. E deve avere quel privilegio, altrimenti che sposo è?
Scusa, io scelgo chi tu ti sposi.
No, grazie. Tu scegli con chi tu ti sposi, non
E
io.
se sbaglio, scusa.
Ma di sicuro. Di sicuro deve essere lui. Chi sceglie? Il Signore deve scegliere, non
Il
noi.
Signore sceglie. Cioè, dopo il millennio, la gente vivrà come vivevano durante il millennio. Naturalmente un mondo migliore, che nel millennio mezzo mondo sarà bombardato dalle guerre atomiche, ci saranno zone come l'America che saranno deserti atomici. Però dopo il millennio, quando tutto il globo terrestre sarà purificato dal fuoco che scende in Apocalisse capitolo 20, verso 9 e 10, fuoco scende dal cielo, purificherà tutto il mondo, tutti gli inquinamenti, la plastica, tutte quelle monnezze del diavolo, va bene, e dopo Dio ricreerà nuova terra e lì la gente continuerà a vivere.
Sì.
continuerà a vivere come nel millennio, però senza diavolo. E lì nasceranno, non moriranno, nasceranno, e lì come la vedo io, ci saranno persone che lì potranno ancora salvarsi, ricevere Gesù, diventare la sposa di Cristo, come lo vedo io. E perché c'è una scrittura che dice il re della terra, quelli là di Apocalisse 5, verso 9 e 10, il re della terra, porteranno la loro gloria delle nazioni dentro la Nuova Gerusalemme. Che l'unica gloria che possono portare è la sposa di Cristo. Non possono portare altro. Quelle anime che si sono date a Gesù al 100% e vengono scelti dal Signore come sposa di Cristo, i re li presentano. E come tu arrivi in comunità qua e dici: guarda, ho trovato una pecorella oggi nelle strade che ha ricevuto Gesù, voleva conoscere tutti, ha ricevuto Gesù, si è salvata, eccola qui. Ed ecco che entrano come quei due ragazzi che abbiamo evangelizzato questa settimana, cioè lunedì.
Martedì, mercoledì, non lo so.
Ecco, e così sarà, i re della terra porteranno le anime convertite, così che saranno convertite come lo siamo noi, e da quelle convertite alcune saranno sulla Laodicea, altri saranno sulla Filadelfia, d'accordo?
Sì, domanda da Giuseppino che sta ascoltando.
Ciao Giuseppino.
E dice: quelli che sono nel libro della vita, perché sappiamo ci sono cristiani che non sono nel libro dell'agnello, ma nel libro della vita, Apocalisse 3.5.
Che possono essere cancellati.
Questi
Apocalisse 3.5.
Andranno al trono bianco?
E questo qui devo pregarci sopra, non so come rispondere, devo pregarci sopra.
Ma questi sono
devo chiedere al Signore.
Ma questi sono parte delle 12 tribù di Israele o no?
Del libro della vita? Beh, diciamo, come potenzialità, è come, sì, sono parte. Tu dici durante il millennio, quando
no,
si riferisce?
Quei cristiani che non sono nel libro dell'agnello.
Adesso,
ma solo nel libro della vita, quelli fanno parte delle 12 tribù di Israele?
Sì, comunque guarda che non c'è più Israele, adesso c'è solamente il corpo di Cristo.
Ma è quello che parliamo, fanno parte del corpo di Cristo?
Fanno parte del corpo di Cristo? Possibilmente no.
Ma non lo sappiamo, solo Dio può giudicare
voglio,
il cuore
no,
di ciascuno.
Non voglio essere dogmatico, però quando sei nel corpo di Cristo tu dovresti essere nel libro dell'agnello, dovresti essere, però è difficile per me fare una divisione, preferisco andare piano, se una cosa non la vedo abbastanza chiara.
Cioè, per quello che alcune cose Dio deve giudicare, non noi.
È difficile decidere chi è dentro e chi è fuori. Il libro della vita è un libro da cui può essere cancellato. Fai parte del corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è un corpo eterno che non muore.
Mm-hmm.
Non vedo io uno, per esempio, uno nel libro della vita era il giovane ricco, Marco capitolo 10, il giovane ricco che dice: cosa posso fare per avere la vita eterna? E Gesù dice: beh, abbandona tutti i tuoi soldi. E dice: no, io mi tengo i soldi e ciao.
Mm-hmm.
Quello lì è un esempio del libro della vita. Fa parte del corpo di Cristo, no, così? Ma io, occhio croce, direi no.
Mm-hmm.
Così, diciamo, senza scritture e rivelazioni. A me mi sembra di no, perché uno che non vuole seguire Gesù e che non vuole non vuole mettere i suoi soldi, che non c'è niente di male avere soldi, ma devono servire il Signore, però. Cioè io direi più no che sì. Il libro della vita mi sa che no.
Mm-hmm.
Una volta che entri nel suo corpo, dimmi.
E poi Giuseppino dice in 1 Corinzi 6, 2 e 3, dice: i santi giudicheranno il mondo. E questo l'ha fatto pensare al trono bianco.
No.
Dice il mondo.
No, è Dio che giudica il trono bianco. Infatti anche la espressione che dice, che Apocalisse 20:11 dice: colui che era seduto sul trono, colui, dice, davanti al quale il cielo e la terra fuggirono, colui.
Apocalisse 20:11 dice: sì, vedi un trono bianco, un trono. Non 12, e colui che vi sedeva sopra,
esatto.
Colui. Una persona.
Quindi un trono, un colui, va bene, e questo qui è Gesù, questo è il Signore, Dio lo stesso, Gesù è Dio lo stesso. perché Gesù ha detto in Giovanni 5, il Padre ha dato tutto il giudizio al Figlio, il Padre non giudica, il Padre ha dato il giudizio al Figlio. Questo è interessante per gli amici testimoni di Geova. E studiatelo bene, amici cari, perché il giudizio è Geova, Yahweh, lo ha dato a Gesù. Quindi lì parla di Dio, cioè colui, una singola persona, Dio, un singolo trono, e non sono molti troni. Mm-hmm. Per questo che io vedo questa separazione.
Va bene, credo è tutto
se
per me.
Se non c'è altro?
No, no, non c'è altro.
A posto, allora.
Comunque credo che queste risposte adesso sono solo per quelli che capiscono un po' la cronologia dei tempi della fine, che hanno fatto il corso biblico.
Hanno fatto il corso biblico.
Altrimenti non capite niente.
Non capite niente.
Dovete studiare un po' la cronologia, vedere cosa sono questi giudizi, quando sarà il rapimento, così via.
Ogni tanto nella vita, ragazzi, bisogna tirarsi sulle maniche, c'è niente da fare. Non possiamo sempre, capito, toccare un libro e ricevere tutto. Input con USB, no, qui bisogna armarsi di pazienza, di amore, perseveranza e olio di gomito e studiare.
Caspita. Dove si compra l'olio di gomito?
Guarda, studiano 20 anni nel mondo per imparare niente, per imparare ad essere egoisti,
sì.
Perché dopo 20 anni di scuola vai all'università, hai solo imparato che devi fare soldi, non hai imparato. Quella è la cosa principale, che adesso tu sei un ingegnere, un avvocato, un dottore e tu per fare un'operazione, quella deve vendersi la casa, quindi non hai imparato niente. Mm-hmm. Non hai imparato che quello non deve vendersi la casa perché tu lo operi per un paio di ore. Non è giusto. Quindi non servono a niente queste cose qui, invece che... Quindi se uno studia 20 anni per imparare l'egoismo, potete studiare qualche mese, imparare un corso biblico che vi insegna ad amare il Signore, ad avere comunione col Signore, ad essere guariti dalle malattie, essere liberati dai demoni, imparate a evangelizzare, ad amare la moglie, il marito, i figli, i genitori. Va bene, possiamo dedicare qualche mese a studiare qualcosa che ci serve dopo aver sprecato mezza vita a imparare segatura. Dimmi.
Una domanda da Mattia che ha scritto adesso. Fratello Giuseppe, se uno ha vinto il marchio della bestia, potrà essere di Laodicea? Ti ringrazio anticipatamente per la risposta che mi darai. Dio vi benedica tutti grandemente.
Ma occhio a croce posso risponderti.
Sì, va bene.
Occhio a croce direi un Laodicea non vince niente.
Ah.
Perché è la chiesa del vomito. Sono i cristiani che scaldano le panche e tu vai con le scritture e non ti ascoltano. Invece delle scritture ascoltano il pastore laodiceano.
Quindi se uno vince il marchio della bestia vuol dire che non è di Laodicea,
logico.
Giusto?
Si è convertito, era, non è più. Perché laodiceani prima o poi siamo stati tutti, però quelli che diventano Filadelfia, la sposa di Cristo, Dio lo sa chi sono. Io non lo so, perché hanno abbandonato Laodicea e dice a me il vomito non mi va, non voglio andare in cielo e dare un colpo allo stomaco a Dio che mi deve vomitare fuori. Mm-hmm. Va bene?
Sì.
Comunque Laodicea fa parte del corpo di Cristo, Angela.
Ma non lo so. Ah sì, perché è parte delle 7 chiese di Apocalisse, quindi sì.
Non sono così sicuro.
Almeno alcuni di loro.
Perché, scusa... Quando uno vomita si libera di una cosa, non fa parte del suo corpo.
Ah, però alcuni di loro sono vincitori perché...
Le 7 chiese, c'è anche quella di Sardi che è una chiesa mezza morta. Quindi non fanno parte del corpo di Cristo nel senso che il Signore li ha invitati, sono andati, non gli è piaciuto, il corpo di Cristo non gli è piaciuto e allora... dopo aver assaggiato, come dice in Ebrei 6, quelli che hanno assaggiato il regno di Dio, quelli che hanno provato la gloria a venire, quelli che hanno provato lo Spirito Santo, come dice, me lo leggi quella gloria? Ebrei 6,
ma anche io ho una scrittura.
4 al 6.
Ebrei 6, verso 4. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia.
Quindi dicevo, il libro della vita apparentemente non sembra una parte del corpo di Cristo, però qui dice che l'Odissea viene vomitata fuori, vuol dire che in certo senso prima faceva parte del corpo di Cristo. Quindi forse possiamo mettere una correzione che alcuni vengono vomitati fuori.
Ma non tutti.
Come non tutti?
Non tutti l'Odissea sono vomitati
fuori.
No,
quelli che si pentono no.
È quello che volevo dire infatti, che anche all'Odissea Gesù dice, verso 21, Apocalisse 3, chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono. Quindi non possiamo dire tutta quella chiesa è
non
persa,
può, no,
tutta
no,
quella è salva.
No,
in ogni
no.
chiesa ci sono quelli salvati e quelli persi.
Sì, quindi
saranno giudicati individualmente, non come chiesa.
Sì. Anche la chiesa di Sardi è molto emblematica. Cioè, tu hai nome di vivere, ma sei morto, la chiesa di Sardi, ma dentro di te, nella tua chiesa, ci sono alcuni che sono degni e cammineranno con me in vesti bianche. Apocalisse 3:1 in su.
Giusto, quindi c'è speranza anche per l'Odissea, possono diventare sposa, possono essere parte del corpo di Cristo.
Basta pentirsi e smetti di seguire il santo, seguire l'uomo, seguire la religione e comincia a seguire la Bibbia, per cortesia.
Amen.
Perché oggi molte chiese, se la Bibbia non me la dà il pastore, io non la credo. Se non me la interpreta il pastore, non la credo. Il pastore non deve diventare Dio, che oggi troppi pastori si comportano come se fossero Dio. Attenzione a non cadere in quella fossa. Sempre guidare le pecore alla parola, alla Bibbia, al Vangelo, a Cristo. Amen?
Amen, sì. Grazie. Ci fermiamo qui, allora mettiamo un bel
Amen.
Canto e poi andiamo alle richieste di preghiera e anche alla Santa Cena.
Amen, nel nome di Gesù.
Ascoltiamo, Gesù ritornerà e rapirà la Chiesa.